Noticias Clip.
E bentornati al Serial Club, il club per i telefili dichiarati, non anonimi. Puntata del lunedì, ricchissima come al solito, ma prima di addentrarci nel vivo della puntata vi ricordo le nostre coordinate. Il gruppo su Facebook per condividere la passione per i serial made in USA, la fanpage che è sempre il Serial Club e l'hashtag su Twitter. Nella puntata del lunedì, come al solito, tornano le rubriche di Martina, dedicata a un telefilm del passato, e di Michele, che ci analizzerà l'ultima bellissima puntata di Fringe. Come al solito, questa rubrica starà alla fine di tutta la puntata per evitare di spoilerare a chi non avesse ancora visto la puntata di Fringe, e quindi chi vuole può, chi vuole evitare lo spoiler, basta che insomma spegne e si evita di sentire Michele. Consigli telefilmici per telefili ossessivi. E partiamo con i consigli della settimana, consigli che si fondono con la serie in due minuti, ma andiamo con ordine. Settimana a pieno regime per i canali televisivi americani, non ci sono pause, tutti in onda con le loro nuove puntate, ritorna a popolarsi il martedì dopo la pausa elettorale, insomma nessuna nuova buona nuova, quindi non vi farò l'elenco di tutte le giornate, anche perché bene o male gli appuntamenti sono sempre quelli e quindi gli appassionati telefili sanno che cosa trovare all'interno del palinsesto, scusate. Ovviamente è finito Downton Abbey, quindi non cercatelo, ma c'è una novità all'interno di questo status quo. Purtroppo è una nuova aggiunta seriale che vi consiglio. Infatti da mercoledì su BBC 2 torna la seconda stagione di The Hour, promossa nel periodo autunnale dopo essere andata in onda tra luglio e agosto, ahi noi. Altre 6 puntate per proseguire il viaggio all'interno di questa miniserie attualmente inedita in Italia, ma in attesa che qualcuno la ritrasmetta, cosa che trovo alquanto difficile visto che comunque si tratta di una serie poco attrattiva per il pubblico italiano, potrebbe forse vedere una sua messa in onda su qualche canale satellitare o digitale terrestre, insomma. Sarà difficile, ma nel caso ve lo segnalerò. Insomma, se nessuno la ritrasmette, sono qui per consigliarvi un recuperone. In fondo sono solo 6 puntate. A chi è indirizzato? Beh, innanzitutto a chi piacciono le serie tipo Mad Men, ambientate negli anni 60, con una ricostruzione abbastanza fedele, per dire qui bevono e fumano e non come in Vegas. Poi hai tutti i fan del giornalismo e del dietro le quinte, perché la serie racconta proprio la realizzazione di un programma giornalistico sulla BBC, il primo che avrà un produttore donna. Terzo, a chi cerca quelle atmosfere un po' da noir, il mistero, i dubbi, le domande continue, non sapere chissà chi e chissà cosa, le spie, i servizi segreti e un pizzico di comunisti. Non vi è ancora convinto? Beh, aggiungiamo che siamo nel 1956, che il protagonista è un giornalista appassionato ma un po' indisciplinato e inviso alla dirigenza, che lo vede un po' come un ribelle e molto spesso è tacciato di essere una spia comunista. Ma lui, il nostro Freddy, non vuole far altro che informare il pubblico, svelare notizie tenute segrete e un po' per caso, forse no, si imbatte in una notizia che puzza di complotto. Ovviamente prova a approfondirla, coinvolgendo Belle, da poco nominata produttrice dello show, di cui forse è innamorato, o forse lei è che è innamorata, insomma quelle storie in cui lui è troppo preso dai complotti per capire chi è che cosa vuole in realtà. Insomma, creano un po' i problemi questo suo indagare, perché questo complotto coinvolge un po' le alte sfere, quindi spie, omicidi misteriosi, insomma. In tutto questo poi il nostro Freddy non ha il physique du rôle per condurre lo show e viene scelto un volto molto più rassicurante e popolare, un anchorman vero e proprio che dietro al volto ha in realtà molto poco, ma che alla fine anche lui risulterà utile, perché non sempre dietro una bella faccia non c'è un cervello. Insomma, non vi svelo molto altro, aggiungo che aspettavo con ansia questa serie, se questo per voi, per questa stagione, se questo per voi può essere un metro di paragone, e che ringrazio gli amici di Subfactory per avermela fatta scoprire l'estate scorsa e spero che quest'anno continueremo a seguirla insieme, anche se si aggiunge un altro tassello nella settimana telefilmica. Yesterday.
nuova puntata dell'Angolo Revival all'interno di Serial Club. Questa settimana parleremo di un telefilm che è stato uno dei più longevi di sempre, Law and Order, i due volti della giustizia. Law and Order è una serie crime andata in onda dal 90 e appunto ho già accennato che è stata la serie più longeva di tutti i tempi. Infatti nessun'altra serie televisiva ha avuto più puntate, più stagioni di questa. In altri generi è stata superata soltanto da I Simpson, che ha avuto 25 stagioni. Piccola curiosità sui Simpson, ho saputo che la 26esima sarà l'ultima. Poi vediamo. Law and Order, appunto, oltre ad essere una della serie più longeva di sempre, è stata anche quella che ha riscosso maggior successo. Erano previste addirittura altre serie, un'altra 21esima stagione, che voleva essere fatta appunto per battere ancora di più il record di serie più lunga, però poi a sorpresa nel 2010 la NBC l'ha cancellata, probabilmente perché dopo 20 anni gli ascolti stavano un attimino calando. La serie è stata prodotta da Dick Wolf e appunto il primo episodio andò in onda il 13 settembre del 90. E una particolarità della serie è stata che i personaggi non si sono cambiati molto, come succede spesso. Ci sono personaggi che sono rimasti all'interno della serie per tutti i 20 anni e soprattutto è stato particolare il fatto che prima di essere i personaggi che sono stati storici nella serie avevano fatto altri piccoli ruoli all'interno di Law and Order. Ad esempio, l'attore Jerry Orbach, che ha impersonato per tantissimo tempo il detective Brisco, è apparso nel primo episodio interpretando un avvocato. Poi l'attore è stato invece scritturato per il ruolo di detective. Da Law and Order, che è la serie madre, sono stati fatti molti spin-off, uno dei quali, che è forse quello che ha riscosso maggior successo, è stato Law and Order Unità Vittime Speciali, che è stata prodotta dal 97, sempre da Dick Wolf, e che è sempre stata girata a New York. I due protagonisti sono stati Christopher Meloni e Mariska Hargitay, che interpretavano i detective Stabler e Benson. E questi due attori, pensate, sono risultati la coppia di attori protagonisti più pagata della storia della televisione. Hanno infatti un guadagno medio di $395,000 a testa per ogni episodio. Soltanto nel 2011 sono stati superati da Hugh Laurie, il Dottor House, che aveva un compenso di qualche spicciolo, $400,000 per episodio. Altri spin-off che sono stati fatti sono Law and Order Criminal Intent, che si differenzia dal Law and Order originale perché ha un approccio più psicologico durante le indagini e soprattutto perché manca la parte processuale, che invece è tipica della serie madre. Altri paesi hanno poi ripreso questa serie, è stato fatto Law and Order UK, Law and Order Parigi e soprattutto anche un'edizione russa che ha un nome impronunciabile, anche perché è scritto in cirillico, si dice così, e quindi non lo sto a dire, che però ha avuto moltissimo successo in Russia. È inutile dire che la serie ha avuto tantissimi premi e caratteristiche che si rimarranno nel tempo della serie sono l'incipit della sigla e la colonna sonora, che rimarrà per sempre una particolarità della serie indimenticabile. Sono giunta alla fine, anche questo breve excursus è finito e noi ci sentiamo la prossima settimana.
Buon lunedì a tutti agli ascoltatori di Serial Club e ciao Riccardo. Dunque, ci eravamo lasciati nella puntata scorsa, la puntata numero 5, con un colpo di scena finale in cui Peter si inietta il dispositivo degli osservatori che serve loro a diventare dei superuomini, quindi a spostarsi velocemente, spostarsi da un luogo all'altro praticamente immantinentemente, probabilmente anche leggere il pensiero. Ci siamo ritrovati quindi nella puntata numero 6 e, fra parentesi, siamo praticamente a metà dell'ultima serie di Fringe. Dicevo, ci siamo trovati quindi ad avere una curiosità maledetta su quelle che saranno state le reazioni di Peter a questo dispositivo. In verità non sappiamo molto fin quasi alla fine di questa puntata, anche questa volta. Tutta la puntata si snoda invece ancora nella trama orizzontale, nella ricerca dei pezzi per applicare il piano contro gli osservatori. Vediamo quindi Walter che si allontana da solo alla ricerca di un pezzo all'interno di un universo, un pocket universe, un universo ricreato appositamente per celare un pezzo. Andiamo poi a sapere durante la puntata che questo pezzo che serve contro gli osservatori in realtà è una nostra vecchia conoscenza, in quanto è quello che tutti avevamo capito già dalla scorsa serie, ovvero un piccolo osservatore, un bambino di osservatore. E non sappiamo esattamente a cosa servirà questo bambino, né sappiamo se verrà ritrovato, perché alla fine della puntata abbiamo capito che l'aiutante di Walter nella realizzazione di questo piano, il famoso Donald, che ancora adesso non siamo riusciti a vedere in faccia e ancora adesso non sappiamo esattamente di chi si tratti, ha spostato il bambino lasciando invece una radiolina che verrà attivata probabilmente soltanto più tardi. Arriviamo poi alla fine della puntata in cui vediamo come i poteri di Peter inizino a palesarsi pienamente a lui e anche ai suoi compagni, che iniziano un po' a guardarlo un po' strano. Infatti Peter riesce ad affrontare e a sconfiggere un osservatore a mani nude, muovendosi alla stessa velocità di questi, in una scena che ricorda, secondo me, molto Matrix. Direi che quasi tutta la puntata si snoda su una citazione per l'appunto di Matrix. Anche il Pocket Universe ha delle regole fisiche e anche un filtro verde che ricorda molto il film dei Wachowski. Anche la parte finale in cui Peter e l'osservatore si affrontano ricorda molto lo scontro, il primo scontro di Neo con l'agente Smith. Inoltre, alla fine della puntata arriviamo anche ad avere una prima risposta ad una domanda che ci eravamo posti alla fine della prima puntata della premiere di questa stagione. Walter tornerà ad essere quell'individuo che era prima che si togliesse i pezzi di cervello? Ebbene, a quanto pare la risposta è sì, sta ridiventando piano piano, per l'appunto, quella persona, come lui stesso ammette proprio alla fine della puntata in un bellissimo dialogo proprio con Peter, in cui per l'appunto si intuisce la sua incredibile paura di diventare quella persona proprio perché vuole continuare a farsi amare da suo figlio. Ed è veramente una scena molto toccante che va a sottolineare quello che è il tema fondamentale di Fringe, ovvero il tema della famiglia, il tema dell'essere accettati dalla propria famiglia e di far parte di una famiglia, che secondo me è uno dei temi dominanti di questa fantastica serie, che si inserisce all'interno in maniera fantastica all'interno di questa serie, che è in effetti una serie di fantascienza, ma che non per questo è soltanto una serie di fantascienza, ed è anche per questo che è così amata, giunta alla quinta stagione, alla sua, per l'appunto, ultima stagione. Con questo il mio tempo a disposizione è veramente finito, si potrebbe dire, credo, ancora moltissimo, sia su questa puntata che in generale su Fringe, su tutti i temi che affronta. Magari ne parleremo piano piano anche nelle prossime puntate. Ciao Riccardo, ciao a tutti gli ascoltatori di Serial Club, alla settimana prossima.